Grazie Paolo. Diamo senz'altro la parola quindi a Simona Colarizzi che parlerà di politica e antipolitica.
Grazie. Implacabilmente consegnato. Allora, direi che sull'aggettivo antipolitica è un aggettivo un po' abusato e soprattutto diciamo anche l'aggettivo populista, nel senso che c'è un grande dibattito soprattutto a livello di scienziati della politica, di sociologi, per cercare di capire che cosa è avvenuto nel movimentismo, e però alla fine il dibattito è antipolitica, populismo, eccetera, eccetera. A me pare che forse la cosa più opportuna per cercare di capire l'importanza del movimentismo è quella di andare a studiarlo, cioè a studiarlo ed analizzarlo nelle sue componenti. Ovviamente, tra l'altro ringrazio Ponvedi perché mi ha un po' preparato il terreno per questa relazione, perché i movimenti in tutte le epoche storiche nascono nel momento di crisi di un sistema, di crisi della politica, e i movimenti sono politici, no? Perché pensano di migliorare, entrano cioè nel dibattito politico, vogliono migliorare la politica, vogliono migliorare i partiti, vogliono rifondare i partiti, per cui il termine antipolitica mi pare piuttosto non adeguato, insomma, nei movimenti. Il problema degli anni 80 è proprio un problema che vede un grande sviluppo del movimentismo, e noi dobbiamo cercare di calcolare quanto questi movimenti che appaiono sulla scena negli anni 80 quale ruolo hanno nella caduta del sistema politico. Ovviamente sono protagonisti della storia di questo sistema, sono uno degli elementi, non il solo. D'altra parte, il sistema politico della Prima Repubblica cade per molteplici ragioni, non è solo Mani Pulite, come ci ricordava Ponvedi. Diciamo i due elementi che lo fanno crollare sono due elementi esterni, la caduta del muro e Maastricht, però diciamo la debolezza iniziale dei partiti, i movimenti politici e tutta un'altra serie di elementi contribuiscono ad accendere, diciamo, la miccia per il crollo. Questi movimenti degli anni Ottanta sono movimenti che mostrano una grande frantumazione tra loro. Ed è il primo elemento che io volevo dare in questa mia brevissima relazione. Presi l'uno, analizzati singolarmente, i movimenti che interessano la società, i movimenti antipartitici naturalmente, che interessano la società italiana negli anni Ottanta, sono diversissimi l'uno dall'altro. Cioè una totale frantumazione, una totale diversità. Prendiamo per esempio la Lega. La Lega si muove su, ce lo dirà poi Lega, si muove su un contesto territoriale, politico-sociale, economico-sociale, scusate, che è un contesto molto, molto preciso, cioè sono i territori più ricchi dell'Italia, più europeizzati dell'Italia, più scolarizzati. Diciamo la Lega dà voce a un'Italia che si è già cominciata a trasformare, cioè che nel pieno della grande trasformazione economica degli anni 80, grande trasformazione della grande protagonista alla svolta appunto della globalizzazione, della mondializzazione, sono quindi ceti sociali che si potrebbero chiamare, usando un vecchio termine, ceti sociali emergenti, no? Andiamo a vedere un altro movimento, che è il movimento invece esattamente dalla parte opposta dell'Italia, cioè nel sud Italia, che pure è un movimento molto importante, perché è la rete di Orlando, è un movimento assolutamente da non sottovalutare, è tra l'altro la prima vera rottura dell'unità politica dei cattolici, no? E il movimento della rete, dove avviene? Avviene in uno dei territori, diciamo, meno investito dalle trasformazioni economiche e sociali, anzi un territorio su cui pesa una eredità di un passato che certamente si vuole scardinare, ma è quanto di più immobile e diciamo di economicamente più regredito rispetto all'ambiente territoriale della Lega. Questi due movimenti, a prescindere anche dal fatto che poi nella Lega esiste un antimeridionalismo spinto, cioè come si possono mettere insieme la rete di Orlando e la rete di Orlando ha il suo reso naturalmente sul movimento antimafia, in cui il discorso antipartitico è il discorso contro un tessuto sociale colluso, un tessuto sociale politico profondamente colluso con la criminalità organizzata. Prendiamo un altro movimento, che è un altro movimento importante sempre nella disgregazione del sistema politico, che naturalmente è in affanno perché non riesce poi a reggere, perché ha le sue tare interne, che ci ha spiegato Pombini. Movimento di segni, movimento referendario di segni, non è assolutamente da sottovalutare come movimento. E il movimento referendario di segni però ha caratteristiche completamente diverse, sia dalla rete d'Orlando che dalla Lega Nord, è un movimento che riunisce, diciamo, una intelligenza, soprattutto un movimento che pensa di scardinare il sistema attraverso finalmente quella riforma del sistema della Costituzione e, o perlomeno di correzione, di aggiornamento di sistema costituzionale di cui ci ha parlato Craveri stamattina. È un movimento che raccoglie appunto intellettuali, professionisti, diciamo un ceto di classe dirigente molto allargato naturalmente, nella quale bisogna mettere anche tutti i nuovi professionisti dei media, che sono i grandi nuovi intellettuali degli anni a pesare sul sistema. Questo è un sistema è un movimento che naturalmente ha delle caratteristiche precise, anche se poi sopra il capo del referendum, scusate un po' la sciatteria della similitudine, si vanno a collocare tutte quelle forze politiche o alla ricerca di un loro rinnovamento o come uno strumento politico per entrare in quelle fratture che si stanno aprendo sul sistema. Analogo per alcuni versi, e non certo in contraddizione con il movimento di segni, è tutto quanto sta nascendo a livello di società civile, di vecchi movimentismi, pensiamo solo a tutti i movimenti dell'associazionismo cattolico, naturalmente è proprio una grande attività che investe il mondo cattolico ed è un'attività in contrasto movimento, anche questo è interessante. Ma sto parlando diciamo di movimenti, la sinistra del club, la sinistra sommersa, sono tutti movimenti diciamo di elite dirigenti, di classe dirigenti che però hanno individuato alcune delle debolezze del sistema partitico, la fine del partito di integrazione di massa, la necessità di una riforma che può portare al partito, forse al partito radicale di massa, perché una parte della sinistra del club lo teorizza, Flores in quel periodo teorizza un cambiamento del partito comunista proprio come partito radicale di massa. Che cosa, se questi movimenti sono così diversi dall'altro, come fanno ad avere la forza di urto per diventare elementi di distruzione del sistema? Beh, secondo me la forza d'urto in realtà non è media. Io ho ascoltato Guzzini molto con grande interesse ieri e direi che sono i media che unificano. E guardate che unificano sulla base di un equivoco però, perché sono i media che costruiscono il concetto di società come un tutto unitario. Naturalmente i movimenti nascono dalla società civile, per carità, però non esiste il concetto di società civile senza nemmeno di rendersi conto che in una società quale quella ormai degli anni 80, poi degli anni 90, questa società è difficilissimo riunificarla in un unico, è una società, non voglio arrivare alla società liquida di Roma, però è una società estremamente particolare. Sono i media che lo inventano. Il ruolo dei media naturalmente è fondamentale. sono i media che inventano un discorso di società civile sana contrapposta alla società civile, alla società politica malata, operando un'altra sintesi impropria, nel senso che tutta la società politica viene presentata come società politica malata, quindi senza più nemmeno distinguere all'interno di una pluralità di voci politiche che saranno in piena crisi, saranno esaurite, ma stanno cercando anche loro di riaggregarsi e di ripensarsi. Facile dire, avendo visto il finale, che non ne sono stati capaci, però vediamo anche quali sono gli elementi che lo hanno impedito. Questa società civile sana è sana in quanto l'altro elemento unificante è la corruzione, cioè la società politica viene identificata nel suo insieme come società corrotta. Ora, se si vanno a vedere le statistiche, in questo convegno molti hanno portato dati, se si vanno a vedere i dati degli ultimi 30 anni nel mondo, non solo in Italia, il problema della corruzione è ovunque l'elemento aggregante della protesta, cioè in tutti i luoghi, in tutte le nazioni, in tutti gli stati del mondo è la corruzione l'elemento che porta a una verticale crisi di fiducia dei rappresentati nei confronti dei rappresentanti. E quindi questo è un'idea forza, naturalmente, è un'idea forza che viene portata, che viene veicolata dai media. Io non sto appunto a ripetere le osservazioni e le riflessioni di Gozzini sull'importanza dei media, vorrei però solamente, ma con un proprio flash, ricordare che in Italia c'è stata una prima Tangentopoli. E la prima Tangentopoli è la Tangentopoli degli anni 70 ed è molto più devastante nei suoi risultati quasi della Tangentopoli della gente che inizia diciamo 89-90. Nel senso che forse uno si dimentica, ma negli anni 70 vanno all'alta corte tre ministri, un segretario di un partito, va in carcere, un presidente della Repubblica si deve dimettere. Ecco, è chiaro che è diverso il contesto e quindi abbiamo una resistenza molto maggiore della classe politica, cioè Moro potrà dire noi non ci faremo processare nelle piazze, no? Però non ci sono ancora i media, cioè la televisione sta appena iniziando, è il suo percorso, quindi anche questo si può ricordare. È abbastanza interessante vedere come questo, c'è ancora, tu mi devi segnalare, è abbastanza interessante vedere come questo concetto unitario di società civile si viene a spezzare nel momento della istituzionalizzazione dei movimenti, perché poi i movimenti ovviamente o scompaiono o muoiono o si istituzionalizzano. A partire dal 1993, quando ormai si va verso il percorso delle elezioni, noi sappiamo che di tutto questo movimentismo sopravvive nel tempo, ci sono alcune sopravvivenze, sì, il patto dell'Italia di Segni, sì, la rete d'Orlando, però in realtà insomma, che cosa sopravvive nella Seconda Repubblica? Sopravvive solo la Lega. Gli altri movimenti si spengono. Però dicevo, è interessante che quello che si spegne è proprio il concetto unitario di società civile e che tutta questa deriva movimentista nella sua protesta antipartitica o se volete nelle sue a quel punto sfumature populiste è Forza Italia che è la vera erede. Io non sono assolutamente convinta se si possa definire o non definire il partito di Forza Italia un partito populista, tenderei a dire di no, però è chiaro che questa deriva attivata dai movimenti è quella deriva populista poi finisce in Forza Italia. È una deriva che usano tutti, però non voglio perdere tempo, volevo solamente dire un'altra cosa. Questa società, diciamo, questo concetto unitario di società civile sana si spezza già durante la campagna elettorale del 94. In che senso si spezza? Ebbene, abbiamo due società civili a quel punto, perché naturalmente, diciamo, nel momento attorno al blocco progressista di Ottento c'è un'idea di una società civile sana contrapposta a una società che i media, che la cultura dell'eccesso, la cultura dell'abbondanza costruita sull'idea del successo personale delle televisioni ha corrotto, questa diciamo è la polemica dei progressisti, ha corrotto la società. E quindi contro questa società dell'individualismo, contro la società appunto del benessere materiale, contro la società televisiva, diciamo contro la società delle televisioni di Berlusconi, che è una parte della società, se non dire, secondo me è tutta la società, ma comunque è una buona parte della società. Quindi questo concetto di società civile sana non c'è più, quella è una società che i progressisti considerano malata. Dall'altra parte però malata è la società dei progressisti secondo gli avversari di Forza Italia, vale a dire che gli avversari, che diciamo Forza Italia, comunque il blocco, quella costruzione splendida, politicamente splendida, che è il blocco vincente alle elezioni del 94, è una società che invece rivendica di essere la società sana, perché è la società della gente comune, è la società della gente che va a lavorare la mattina e non perde tempo, è la società non assistita, anzi è la società che lo Stato saccheggia, perché mette le mani nelle tasche, saccheggia con i tributi sulla busta paga. Quindi quella è la società sana, è la società che lavora. L'altra società, quella dei progressisti, come viene identificata? Ma una società assistita, una società malata, una società priva di nervo, una società che non si riesce a rilanciare, e lì si spezza appunto da una parte la gente comune, dall'altra gli assistiti. Quindi abbiamo una totale spaccatura. Quando rinascono i movimenti, dunque, veri e propri movimenti nascono sul finire della prima legislatura dell'Ulivo. Perché? Che cosa li alimenta? Perché i primi movimenti che noi individuiamo nella fase della Seconda Repubblica sono dei movimenti un po' all'interno dello schieramento dell'Ulivo, cioè all'interno delle forze di centro-sinistra. E sono alimentati da movimenti già presenti negli anni Ottanta, sto parlando soprattutto della sinistra dei giovani che aveva tentato di fare il Partito Democratico e che soprattutto aveva scommesso di diventare un po' il tutore della trasformazione del Partito Comunista in PDS e poi DS. E naturalmente l'esito di questa trasformazione del Partito Comunista è un esito che non piace, quindi c'è una fortissima polemica che già si intravede nel momento in cui c'è lo scontro per la segreteria tra D'Alema e Veltroni, perché uno è il partito leggero, l'altro è il partito della struttura, che ancora è erede della struttura. E naturalmente è un movimento che mantiene una forte opposizione nei confronti dell'avversario, ma è abbastanza distruttivo, sapete, all'interno della sinistra, perché con questi dirigenti non vinceremo mai, con il film Aprile, con le fortissime polemiche tra 97, 98, 99, è svuota, non è che aiuta comunque gli sforzi della sinistra nel ridisegnarsi. Dopodiché però noi vediamo poco a poco nell'ultimo decennio, cioè a partire dal 2001, i movimenti che riprendono qui. riprendono piede e ricominciano a ricomporsi. E questo è determinato soprattutto dai movimenti, dalla nascita dei movimenti pacifisti, dalla nascita dei movimenti no global e dalla grande mobilitazione sindacale, e non solo, dalla grande mobilitazione di un paese che affanna dei sacrifici a cui continuamente viene chiamato, e sacrifici di cui non si vede più la fine. È chiaro che questo è un tentativo che porta in parte a ricomporre questi movimenti, ovviamente a quel punto allargandoli alla società sono anche movimenti che contribuiscono non solo alla vittoria, per quanto molto precaria, dell'Ulivo nel 2008, ma che poi continuano nella caduta di questa seconda Repubblica, perché dobbiamo, poi questo bisognerà stabilirlo, non lo possiamo ancora stabilire, però se ci sono una serie di elementi tra il 2008 e il 2011 che ci fanno molto pensare a quanto è successo nel 92-94. È difficile fare i paragoni tra questi due momenti, però ce ne sono molti. E l'altro è a livello di movimentismo e di antipolitica, perché naturalmente si è ricominciato a parlare dell'antipolitica, è chiaro che la nascita, per esempio, del Movimento 5 Stelle, del Movimento di Grillo, è qualcosa che di nuovo ci fa capire che c'è, questa volta non più contro i partiti, ma contro la casta, comincia a montare un discorso militare. La prima uscita, e forse qualcuno, io l'avevo quasi dimenticata, ma la prima uscita del Movimento di Grillo è del 2007, in quel manifestazione che si chiama Vaffa dei, no? Che poi ha altro serie di significati che dovremo poi analizzare, in cui ha uno straordinario successo di pubblico questo Vaffa dei, e io sono andata a rivedere il video che viene proiettato di fronte a 300.000 manifestanti. Viene proiettato questo video veramente di rara volgarità, in cui si sbeffeggiano tutti i politici, equanimamente, Prodi e Valium, Berlusconi e lo Psiconano, e tutta la classe politica di destra e di sinistra italiana è rifugiata in un ruolo di carta igienica. Grazie.